Muy buenos días a todos, bienvenidos los que acaban de llegar y buenos días a los que ya nos acompañáis desde hace bastantes días. Empezamos esta jornada o esta media jornada sobre prueba testifical con, digamos, distintas perspectivas de análisis de la prueba testifical, en la que nos acompañarán la profesora Juliana Mazzoni, la profesora Villamarín y el profesor Nieva en las ponencias de toda la mañana. La organización será en el modo que sigue. Iniciará la profesora Mazzoni con presentación y coordinación del profesor Víctor Lía de Paula Ramos. Y después continuaremos con las ponencias en este orden de Jordi Nieva y de la profesora Villamarín. Antes de la última tendremos un pequeño descanso. Sin más, de nuevo, simplemente bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí. Y Víctor, todo tuyo.
Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Es un grande honor estar acá. Yo digo siempre a Jordi que la Cátedra de Cultura Jurídica y el Máster de Razonamiento Probatorio tiene esta capacidad de transformar nuestros pies de páginas en personas, que pasamos a conocer nuestros pies de página. Así que hoy no es diferente, estamos delante de una de las personas más importantes en el campo de la psicología de testigos, profesora Juliana Mazzoni. Profesora Juliana Mazzoni es hoy una de las más importantes autoridades en el campo de la memoria humana, de su aplicación para la vida forense. Es PhD en la Universidad de Padova, Italia. Hice su postdoctorado en la Universidad de Seattle, en los Estados Unidos. Fue profesora lectora en la Universidad de Florencia, Italia, profesora asociada en la Universidad de Calabria, visiting professor en Connecticut, profesora en New Jersey, profesora en Plymouth. Actualmente es directora de investigación en el Departamento de Psicología de la Universidad de Hull, donde es profesora desde 2007. Entre su larga producción, muy importante producción, muy reconocida producción, con muchos artículos muy importantes publicados en periódicos de la más alta relevancia, se destaca también su libro Si può credere a un testimone, que está traducido y publicado por Trota Editorial, traducido al castellano, Cómo se puede creer a un testigo, que recomendamos muy especialmente este libro. Entonces, sin más, quiero decirle, profesora, muchas gracias de estar con nosotros esta mañana. Tiene la palabra. Muchas gracias.
Bene, buongiorno. Con Jordi avevamo pensato che devo cominciare così. Io non parlo catalan. E non parlo castigliano, io parlo italiano e inglese. Entonces hemos decidido que yo hablo en italiano y si ustedes no comprenden, me digan. Yo traduco en inglés. Es la cosa que puedo hacer. Cercherò di parlare lentamente, però devo stare in piedi e quindi devo parlare con questo coso così. Non è bello, ma non posso fare diversamente. E volevo iniziare ringraziando molto Jordi e Carmen per avermi invitato, perché mi hanno dato l'occasione di venire qui a Girona, che non conoscevo, che è una città molto bella e che è una città piccola ma molto viva. E sicuramente devo tornare come turista vera, perché ho fatto la turista sotto una pioggia torrenziale domenica e quindi ho visto poco, insomma ho visto di corsa tra un bar e l'altro coprendomi con un foglietto, eccetera. Ma veniamo a quello di cui parlo. Questa è una lezione, io faccio sempre le lezioni con il PowerPoint. Questa è una lezione facile perché la presento con tanti esempi e tante immagini, però il significato è importante, perché in fondo quello su cui discute, quello di cui parla è possibile avere una testimonianza di cui ci si può fidare, è possibile avere una testimonianza attendibile, è possibile avere una testimonianza che fornisca dei dati, dei fatti e delle prove che poi servono per un giudizio. Si capisce? Si capisce. Bene, e cominciamo. Questi sono gli argomenti che tratto. Una premessa, la psicologia come scienza, la memoria del testimone, e parlo del fatto del vedere e del ricordare, che sono due elementi essenziali nella memoria del testimone, il fatto che la memoria è potente ma ha la possibilità di avere degli errori, e questi errori possono essere molto importanti, e i problemi per la valutazione della testimonianza, in particolare le tecniche di acquisizione della testimonianza e la valutazione della credibilità del testimone. Tutto chiaro? Ok. Allora, oltre al libro che ha menzionato lui, che è questo, ho scritto anche un libro di psicologia della testimonianza in italiano. Adesso non dico andate a vedervelo perché non so se poi sia facile, insomma. E ho scritto anche un libro sulla testimonianza nei casi di abuso sessuale su minori, anche questo. Purtroppo solo in italiano. E vorrei cominciare però il discorso dicendo che perché studio la testimonianza? Io sono una studiosa di memoria umana, ma perché studio la testimonianza? Perché la testimonianza è veramente uno degli elementi essenziali che portano a determinare la decisione che viene presa in un processo. Come ho scritto qua, questo a volte avviene indipendentemente dall'accuratezza della testimonianza. Accuratezza vuol dire quanto la testimonianza riflette i dati di realtà. È chiaro? E c'è uno studio che era stato fatto nel 1974, mi pare, in cui a gruppi di soggetti era stata data la stessa informazione, in un caso senza la presenza di un testimone, solo l'informazione letta su un caso giudiziario, va bene? La condanna era stata del 18% dei casi. Con testimone, la stessa informazione, la condanna era stata del 72% dei casi. Quando poi è stato detto a un gruppo che questo testimone in realtà non era affidabile perché non aveva gli occhiali e non ci vedeva, la condanna è stata comunque del 68% dei casi. Quindi l'idea che questo testimone non fosse attendibile aveva diminuito di poco la decisione di condannare. Va bene? Quindi, per dire che le persone non necessariamente, quando giudicano, non necessariamente tengono conto, questi sono jurors, cioè non sono giudici togati, sono giudici di una giuria, va bene? Questo è il sistema della common law. Tengono raramente conto dell'attendibilità poi del testimone. Questa è la premessa. Quindi studio la testimonianza perché la testimonianza è veramente un elemento fondamentale all'interno di un processo. Ma vorrei ricordare che lo studio in psicologia della testimonianza è uno studio scientificamente molto rigoroso. non è che noi semplicemente chiacchieriamo di cose, ma facciamo degli esperimenti che sono degli esperimenti che seguono lo stesso metodo delle scienze, perché di solito quando si pensa alla psicologia, si pensa alla psicologia clinica. La psicologia non è la psicologia clinica. La psicologia clinica è un pezzettino così della psicologia, e la psicologia è tutto questo, va bene? La psicologia clinica utilizza un metodo che nell'approccio al paziente è di tipo ermeneutico, mentre la psicologia scientifica utilizza un metodo scientifico. E anche la ricerca in psicologia clinica in realtà utilizza un metodo scientifico. E quindi la psicologia, la ricerca in psicologia, in realtà assomiglia, proprio perché utilizza lo stesso metodo, a tutta una serie di discipline che sono, non so, la biologia, la neurologia, la fisiologia, computer science, eccetera, e anche in parte la fisica, l'astronomia e così via. La psicologia della testimonianza è studiata, e la psicologia giuridica in genere è molto studiata in Europa. La cosa è iniziata negli Stati Uniti, purtroppo inizia tutto negli Stati Uniti, il bene e pure il male. E qui è iniziata prima nei paesi del nord dell'Europa, però adesso mi sembra che molto ottimo lavoro si stia facendo anche nei paesi mediterranei. E questo io spero proprio che i paesi mediterranei a un certo punto sopravanzino i paesi del nord. Ecco. Quindi mi piacerebbe che questo succedesse. Le aree generali studiate in psicologia della testimonianza sono quelle che superficialmente tratterò oggi. Molto superficialmente. Voi saprete forse più di me, mi perdonate se sono troppo superficiale, ma vorrei che il messaggio fosse chiaro, va bene? Quindi, che cosa studia? Percezione e attenzione, la memoria, l'attendibilità, il rapporto tra attendibilità, che vuol dire la validità, che vuol dire la veridicità, che vuol dire la verità, che vuol dire l'accuratezza, va bene? Di una testimonianza, confrontato con la credibilità, che sono due cose completamente diverse. È chiaro che sono due cose diverse? E i processi di decisione in chi giudica. I giurati nel sistema di common law, i giudici togati nel sistema invece romano, va bene, che è quello che abbiamo anche noi. Ora, non parlerò di questo perché altrimenti non ci rientro, ma è un tema affascinante. E invece di cosa parlo? Parlo appunto della prima parte, del vedere. Quando un testimone racconta qualcosa che ha visto. E parlo in questo caso solo del testimone onesto, del testimone che quando viene parla e racconta quello che effettivamente ha visto. Non parlo di chi cerca di mentire, non parlo, ecco, quindi solo del testimone onesto. Ma mi chiedo che cosa voglia dire vedere. Vedere è un atto neutrale? Noi siamo abituati a pensare che vedere sia una sorta di ricezione passiva dei dati che vengono dall'esperienza. Quindi noi abbiamo una sorta di capacità, abbiamo tutti i nostri recettori, il sistema visivo, il sistema uditivo, abbiamo questa capacità di recepire l'informazione che viene dall'esterno. Ma è questa capacità, una capacità passiva o una capacità attiva? E adesso vediamo un attimo. Vedere, naturalmente, il testimone assiste ad un evento, lo vede, deve ricordarlo e raccontarlo. E che cosa vede? Vede degli elementi centrali, vede degli elementi periferici e vede tutta una serie di dettagli. Vorrei sottolineare una cosa che non avrò più tempo di dire dopo, che la valutazione di una testimonianza troppo spesso si basa sulla quantità di dettagli. Se ci sono tanti dettagli, allora la testimonianza è buona, se ci sono pochi dettagli, la testimonianza non è buona. Questo è un errore, va bene? Ve lo dico subito così. Che cos'è che determina quello che uno vede? Naturalmente quello che uno vede viene determinato da tutta una serie di elementi oggettivi, tipo le condizioni di luminosità, l'acuità visiva del testimone, la distanza dal fatto, quindi tutta una serie di elementi esterni praticamente, che sono oggettivamente dati. Ma viene anche determinata da tutta una serie di elementi soggettivi. E questi elementi soggettivi sono elementi che non sono in realtà controllabili, che sono il livello di attenzione, la direzione dell'attenzione, quindi due aspetti legati alla categoria dell'attenzione, alla funzione dell'attenzione umana, le aspettative e le conoscenze precedenti che una persona ha, prevalentemente. Va bene? Adesso vediamo un attimo con una serie di esempi come questo funziona. E ripeto, questi esempi servono soltanto per diventare familiari con questi argomenti e per renderli potabili, per renderli chiari, insomma, ma i concetti di base in realtà sono seri e profondi, e tutto questo è supportato da decine e decine di lavori scientifici ottimi, va bene? Allora, il testimone che vede, per esempio, parlavamo della direzione dell'attenzione. L'attenzione umana è, sia visiva che uditiva, è in realtà come se fosse un... Immaginate un faro, l'attenzione visiva, un faro. Quello che ricade nel focus dell'attenzione visiva viene codificato e viene ricordato. Quello che è fuori dal focus dell'attenzione visiva, man mano che si allontana, viene codificato sempre meno e viene ricordato sempre meno. Per cui c'è un fenomeno molto strano che si chiama weapon effect, l'effetto arma, che cosa succede? Succede che se una persona che non è abituata a vedersi un fucile, una pistola puntata o un coltello, uno se vive in certe zone di Londra ci si abitua, ma se non vive in queste zone di Londra in realtà non capita spesso, che cosa ricorda poi? Che cosa vede? Quello che vede non è la persona che ha l'arma in mano, quello che vede è l'arma. L'attenzione viene catturata dall'arma e quindi inconsapevolmente quello che uno poi vede e ricorda è l'arma. E questo dipende dal livello di attivazione emozionale che in un qualche modo dirige l'attenzione, dirige lo sguardo e dirige quello che viene codificato. E adesso non sto a parlare di questo, ma questo è spiegabilissimo in termini di processi psicofisiologici che collegano l'emozione con l'attenzione, con la visione. E questo non è controllabile, questo voglio dire, va bene? Questo succede automaticamente. L'altro elemento che è importante è il livello di attenzione, dicevamo. E purtroppo per i testimoni quello che accade accade in modo incidentale, sorprendente. Uno non è preparato a vedere qualcosa, va bene? Di solito quando noi impariamo bene le cose, quando noi ricordiamo bene, è perché la codifica è di tipo intenzionale. Ma la codifica per un testimone è prevalentemente di tipo incidentale. Questo cosa comporta? Comporta che gli elementi vengano codificati in maniera più superficiale, meno ricca di dettagli e con una dimenticanza, oblio, più rapida. E questa è una piccola rappresentazione e delle connessioni che ci sono in memoria, che vi fa vedere che soltanto pochi elementi sono codificati bene quando sono la rappresentazione, quando il livello è di codifica di tipo incidentale. E vedremo che questo è importante, lo vedremo dopo. Abbiamo parlato anche dell'effetto su quello che uno vede, delle aspettative. E vi faccio anche qui un esempio, sempre per capire, del set percettivo. Se io vi do questi tre elementi, voi leggete 12, 13, 14. Ma se io vi do questo, voi leggete A, B, C. E l'elemento nel mezzo è esattamente identico. Ma non vi verrebbe in mente, in questa situazione, di vedere un 13. Va bene? Quindi l'interazione tra il contesto, quindi quello che vi viene dato, e le vostre conoscenze precedenti, le vostre aspettative, in realtà determina quello che vedete. Quello che vedete e quello che vedete poi determina quello che ricordate. Vi faccio altri esempi. Voi qui leggete barba, ma la A non esiste, va bene? Non sono delle A, sono due linee. Voi qui leggete, ci leggete? Capite questa frase? Perché anche se queste lettere sono messe un pochino male, in realtà il nostro cervello, guidato dalle conoscenze precedenti, ci permette di capire quello che c'è. Questo cosa significa? Significa che il vedere è interpretazione. Noi non siamo assolutamente passivi quando vediamo. Noi attivamente interpretiamo tutti gli elementi che il contesto ci offre. E questo lo interpretiamo in base alle nostre conoscenze che creano le nostre aspettative. Per cui le conoscenze e le aspettative hanno questo effetto inconsapevole su quello che vediamo. Quindi il testimone onesto vede qualcosa, ma questo qualcosa che vede è quello, non è necessariamente quello che è dato, non è necessariamente il fatto, è quello che il testimone interpreta, perché il nostro sistema cognitivo funziona così. E quindi, per banalizzare, se una persona ha una sorta di pregiudizio nei confronti di una categoria di persone e vede un atto criminale, quindi se le persone X sono tendenzialmente dei criminali, se ho visto un crimine, probabilmente ho visto una persona X, anche se non l'ho vista. E ci sono dei casi giudiziari in Italia, uno su cui mi hanno chiesto un'opinione recentemente, quindi lo conosco meglio, in cui è successo proprio così, è successo esattamente così, ed è un caso molto interessante, anche molto discusso. Sempre per tenere la cosa leggera, sempre per dare l'idea che in realtà il nostro sistema percettivo agisce autonomamente, senza la nostra consapevolezza, voi qui vedete delle cose che non esistono. Quanti di voi vedono dei pallini neri alle intersezioni? Li vedete i pallini neri? Si vedono i pallini neri? Ecco, i pallini neri non esistono, eh? Non per nulla, se muovete gli occhi, i pallini neri si muovono. I pallini neri sono dovuti soltanto al fatto che il nostro sistema percettivo ha una sorta di, proprio visivo, questa proprio visione di base, ha una sorta di serie di algoritmi che permettono di calcolare le differenze di luminosità, e queste differenze di luminosità creano dei buchi neri. E quindi noi vediamo dei buchi neri che non ci sono. Ma si può anche non vedere quello che è sotto i nostri occhi. Conoscete questa figura? Chi la conosce taccia. Cosa ci vedete in questa figura? Quello che ci ho visto io la prima volta sono delle macchie bianche e grigie di vario colore, va bene, grigie intense, eccetera, eccetera. Noi, se io vi dico che cosa c'è in questa figura, avrete un po' di difficoltà prima a orientarvi. Poi però, la volta in cui vi presento questa figura, se ve la presento un'altra volta, il vostro sistema visivo ha imparato a leggere questa figura e la interpreta sempre nello stesso modo. Non riuscite più a vedere le macchie, va bene? Riuscite soltanto a vedere quello che c'è. Allora, vi dico che qui c'è un cane dalmata. C'è un cane dalmata col muso in terra che sta sfruconando l'erba. E però io non ho un... non ce l'ho. Insomma, ecco sì. Il cane dalmata che Victor conosce. Questo è il muso del cane dalmata, questo è l'orecchio del cane dalmata, questa è la zampa anteriore, scusate, questa è l'altra zampa anteriore, questo è il corpo, questa è la zampa posteriore, questa è una ombra, questo è il tronco di un albero, queste sono le fronde dell'albero, le foglie dell'albero. Vedete? Qualcuno che non vede? Allora, questo è il muso del cane dalmata, questo è l'orecchio, questo è il muso davanti, la bocca, una pierna, l'altra pierna, la terza, qua la quarta non si vede bene. Lo vedete? Allora, in questo modo ho semplicemente insegnato al vostro sistema visivo a interpretare. E d'ora in poi, quando vedrete questo, come è successo, immediatamente vedete il cane dalmata. Un'altra cosa che volevo farvi vedere, che non si vede, non si vedono cose. Aiuto. Allora, qui adesso avete un compito. Il compito è quello di contare quante... Ci sono due gruppi, forse qualcuno lo conosce anche questo, perché è un fenomeno molto famoso. Ci sono due gruppi di persone, una con una maglia bianca, un gruppo con una maglia nera. Voi dovete contare le volte in cui le persone con la maglia bianca si passano la palla. Ok? Mi raccomando, contate bene. Contate. Ok. Quante? Quante dite? 13. 13? 14? 15? Chi dice 15? Allora, chi dice 15 vince. Non ho cioccolatini, ma insomma, vince. Ci sono in effetti 15 passaggi. Allora, quanti di voi hanno visto il gorilla? Perché voi siete delle persone che hanno studiato legge. E non so come mai, mi succede sempre, se lo faccio a medici, biologi, eccetera, psicologi, pochissima gente vede il gorilla, i giuristi vedono il gorilla. E in effetti c'era un gorilla, come avete visto bene, aiuto, dov'è? Avete visto il gorilla, adesso il gorilla ripassa. I non giuristi in realtà non vedono il gorilla, quindi questo vuol dire, no, a parte tutto, io credo che farò uno studio in cui confronterò quelli che hanno studiato legge con quelli che non hanno studiato legge, perché veramente è un fenomeno abbastanza tipico. Learn more at theinvisiblegorilla.com. E ci sono molti altri fenomeni di questo tipo, per cui le persone non vedono, per esempio, i cambi di scena, e su questo si basa il fatto che noi non vediamo gli errori nei film, per esempio, assolutamente, e ce ne sono tantissimi. Quindi tutto questo per darvi degli esempi sul fatto che noi interpretiamo quello che vediamo, il testimone interpreta quello che vede, e quindi quello che va in memoria sono degli elementi già interpretati, non sono i fatti, va bene? Ma sono i fatti interpretati, obbligatoriamente dal nostro sistema visivo, dal nostro sistema conoscitivo. E allora cosa succede nella memoria? La memoria umana è un sistema cognitivo molto complesso, è molto ben conosciuto dalla ricerca, è molto potente perché la memoria è quella che ci permette di ritrovare la macchina, di ricordarci di comprare il pane, di sopravvivere quotidianamente, di sapere chi siamo e così via, ma è anche soggetto ad errori, e quello su cui mi focalizzo oggi sono per l'appunto gli errori della memoria. E quando si parla di errori di memoria, di solito si pensa alla dimenticanza, va bene? Che noi ci dimentichiamo. In effetti noi ci dimentichiamo tanto, ancora alla fine degli anni 800 si è visto che i ricordi si dimezzano in 20 minuti. Per cui in effetti dimentichiamo tanto, e vedremo che questo è importante. Ci sono, per darvi un'idea di come dei modelli teorici della memoria, i modelli teorici in realtà considerano la memoria come un insieme di reti che possono essere concettuali, quindi concetti che sono collegati tra di loro, associative, quindi elementi che nell'esperienza sono collegati tra di loro, o reti neurali. La rappresentazione è in parallelo, cioè tutti gli elementi vengono attivati allo stesso tempo, ma poi il ricordo è seriale. Seriale vuol dire che un elemento alla volta, perché poi il testimone deve raccontare quello che vede, quindi è una sorta di imbuto. Quindi questo è un esempio di rete associativa, da volare uno può andare a insetto, paracadute, uccello, eccetera. Questo è un esempio di rete neurale, e anche qui vedete che la parte di input è molto ampia, ma poi la parte di output è l'unità che viene fuori, perché dicevo è seriale, quindi uno per volta. Ma la cosa su cui mi voglio soffermare è il fatto che ricordare è un fenomeno soggettivo. E di solito noi funzioniamo così. Se abbiamo un ricordo chiaro in mente, se qualcosa ce la ricordiamo bene, se qualcosa ci sembra proprio un ricordo, allora di solito diciamo, beh, quello è successo. Ma è vero? Quindi concepiamo la memoria in un qualche modo come un video, che poi pigiamo play e il video va bene? Ma è questo un approccio corretto? Questo in realtà è un approccio che deriva in un qualche modo da una posizione aristotelica. Infatti Aristotele diceva che la memoria è come un dipinto, è come un sigillo che l'esperienza fa nella mente, quindi un'impronta che rimane ed è indelebile, ma in realtà non è così, perché questa è una posizione che in filosofia si chiama realismo ingenuo, che è la dottrina secondo cui le cose sono quelle che sembrano. In realtà le cose non sono quelle che sembrano, l'erba non è oggettivamente verde, le pietre non sono oggettivamente dure, la neve non è oggettivamente fredda. E, come diceva Einstein, è un'illusione questa che domina la vita di tutti i giorni. Ma le scienze partono proprio da questo punto e si differenziano da questa posizione ingenua, naive, va bene? Per capire effettivamente che cosa succede, e questo fa anche la psicologia e le neuroscienze. E ancora per rendere questo discorso leggero, le cose non sono quello che sembrano. Noi qui vediamo delle linee curve, in realtà le linee non sono assolutamente curve, sono delle linee parallele, e vi posso assicurare che sono delle linee parallele perché lo vedete. Noi qui vediamo i cerchi interni che sono di dimensione diversa, ma in realtà non sono affatto di dimensione diversa, sono esattamente della stessa dimensione. E quindi la nostra posizione per cui quello che vediamo è quello che è concettualmente, filosoficamente sbagliata. La stessa cosa succede per la memoria. E molta ricerca è stata fatta a partire dagli anni 70, 1970, proprio per dimostrare che è possibile creare delle illusioni di memoria, degli errori di memoria, che possono essere predicibili, va bene? Sistematici e predicibili. E ci sono stati tanti lavori, tra cui anche lavori miei, in cui per esempio è stato visto che le parole che vengono dette a una persona cambiano la memoria delle cose, non soltanto la cambiano, ma in questi due casi creano ricordi falsi di eventi che non sono mai accaduti. E adesso vediamo questa dell'immaginazione guidata. Le conversazioni spontanee creano ricordi falsi di eventi che una persona non può avere mai visto. Quindi pensate all'effetto delle conversazioni con gli altri, va bene? Del condividere, del chiedere e così via. Le domande ripetute creano ricordi completamente falsi. Il truccare delle foto, anche il far vedere delle foto vere a volte può creare delle cose false. Truccare dei video può creare dei ricordi completamente falsi. E quindi bisogna stare molto molto attenti a quello che si fa quando si ascolta, quando si assume la testimonianza. Questo è l'esempio dell'effetto dell'immaginazione guidata. Qui semplicemente alle persone veniva detto di immaginare un avvenimento che è abbastanza comune, come l'estrazione di un dente, oppure immaginare un avvenimento che sicuramente non è mai successo. Una infermiera della scuola taglia un pezzettino di pelle per un test per vedere se c'è stata contaminazione nucleare. Non è assolutamente mai successo, non so a quanti di voi è successo, ma nel mio campione di persone assolutamente non era mai successo e avevamo verificato. Ebbene, prima dell'immaginazione, l'elemento l'estrazione del dente veniva ricordato più spesso, il taglio del pezzettino di pelle non veniva ricordato praticamente, ma dopo l'immaginazione la gente ricorda. E quando dico che ricorda, non è che dica sì, ma ricorda cose del tipo, racconta e dice, era una stanza piccola e grigia, c'era una donna alta, bionda, con gli occhiali. Mi ricordo che avevo paura. La procedura ha durato più a lungo di quello che mi aspettassi. C'era un grande odore, un forte odore di disinfettante. Cioè la gente ricorda un avvenimento che non è mai accaduto. Com'è possibile questo? Com'è possibile questo? Eppure è possibile. Un attimo che voglio vedere. Ecco. Com'è possibile questo? È possibile perché in realtà noi utilizziamo degli schemi, queste conoscenze precedenti che dicevo hanno influenza su quello che uno vede, hanno anche influenza su quello che uno ricorda. Uno cosa ricorda? Ricorda uno schema di una situazione e quello che poi fa infila in questo schema elementi possibili, elementi che ha immaginato, elementi che appartengono ad altre situazioni e crea una situazione completamente nuova che però ha la stessa forza di un ricordo. E quindi viene presa come vera. Quindi i ricordi in realtà, anche se sembrano certi, possono essere altamente inaccurati oppure completamente falsi. Anche nel recuperare l'informazione, anche nel raccontare, uno può cambiare quello che... Involontariamente, tutto questo avviene a livello inconsapevole, non perché uno vuol mentire. Questo è il testimone onesto. Allora, questo che cosa si comporta? Comporta che le tecniche di acquisizione, di assunzione della testimonianza sono estremamente delicate. E queste di solito vengono affidate o a... giudici, per esempio, per le indagini preliminari in Italia, i quali non sono molto preparati su questo, scusatemi, o vengono affidate a psicologi clinici, i quali non sono per niente preparati su questo, o vengono affidati a psicologi dell'età evolutiva, che non sono per niente preparati su questo, va bene? Perché bisogna avere una sorta di training apposta per poter fare le domande in questi contesti. Perché è molto difficile porre le domande in modo corretto, molto difficile. E tanto ancora per darvi un'idea, le domande, il modo in cui uno pone le domande veramente può modificare il ricordo. Questo è un vecchissimo lavoro, sempre della Beth Loftus, in cui delle persone vedono un incidente d'auto, due auto, va bene, che si scontrano. Vedono esattamente tutti la stessa cosa. Se a un gruppo viene chiesto, ricordi il colore delle due auto che si sono toccate frontalmente, io spero che qua si capisca la differenza però nelle parole che uso, e la gente ricorda una cosa così, quindi racconta, ci sono due auto, una grigia e una blu, si sono scontrate, si sono toccate, pochi danni, non è successo niente, eccetera. Se uno chiede, hanno visto esattamente la stessa cosa, se uno chiede il colore delle due auto che si sono scontrate frontalmente, quello che uno di solito riporta è questo. E alcuni vanno anche oltre e riportano vetri rotti, ferite, danni corporali, eccetera, eccetera. E questo non dipende da quello che hanno visto, ma dipende dalla domanda, che sono domande che in un qualche modo guidano, va bene? Quello che poi uno recupera dal ricordo, perché anche recuperare è un atto attivo, non è semplicemente un ripescaggio, ma è una ricostruzione di quello che uno ha in mente. E questo significa che vanno assolutamente evitate certe tecniche che vengono usate, che sono state usate molto spesso nel fare domande ai testimoni, che sono dalle più eclatanti, va bene, tipo i ricatti verbali, se dici una bugia la mamma non ti vuole più bene e cose di questo tipo, a forme un po' meno pesanti, che sono per esempio il dare feedback, sì, bene, questo va bene, oppure bene, interessante, ecco, feedback possono essere positivi oppure negativi, no, questo, no, come fa a dire questo, capito? In molti casi in cui ho fatto da testimone esperto, in realtà quello che succede è che le persone che fanno le domande forzano, spingono in una direzione, spingono nella direzione che è la loro ipotesi, che non sono necessariamente i fatti. Per cui, per esempio, viene data informazione oltre quello che il testimone dice. Ma allora c'era questa persona? Ma come non c'era questa persona? Ma l'hai vista questa persona? Ma come non hai visto questa persona? E così via, va bene? E la ripetizione delle domande, anche la ripetizione della stessa domanda, manda un messaggio che è la tua prima risposta non mi piace, dammene un'altra. E quindi le persone resistono e poi si adeguano e danno un'altra risposta. Anche la ripetizione dell'intervista, infatti in Italia adesso per esempio con bambini si fa un'intervista solamente proprio per evitare questo, ma la ripetizione dell'intervista di questi colloqui fa esattamente lo stesso effetto, fa cambiare la versione delle cose. E avrei da raccontare cose incredibili veramente su questo. Anche il fenomeno del contagio sociale è importante sulla memoria del testimone. Se uno racconta le cose alla mamma, poi la mamma le dice, insomma, alla suocera, alla cugina, alla zia, alla parente, alla maestra, eccetera, eccetera, poi esiste una forma che si chiama ricordo collettivo, cioè è un ricordo che viene creato da più voci. E questo ricordo che viene creato a più voci poi spesso viene utilizzato come prova all'interno di un processo, perché lo dice lui, lo dice lei, lo dice lei, certamente lo dicono tutti loro. Non è che si siano messi d'accordo intenzionalmente per dire la stessa cosa, ma è che hanno creato un ricordo che tutti insieme adottano. Per cui la corroborazione esterna qualche volta in realtà non conta, non è evidenza, va bene? Allora, perché avvengono questi errori di memoria, dicevo? Perché anche se la rappresentazione spesso è incompleta ma adeguata, a volte, come ho detto, proprio per la codifica superficiale è inadeguata ed è mancante, ma noi riempiamo i buchi. Va bene, noi facciamo inferenze, per cui per esempio le persone a cui vengono presentate delle diapositive di una persona che va a fare la spesa al supermercato e poi viene presentata una diapositiva in cui c'è, tra queste, c'è la spesa caduta, le persone ricordano anche una diapositiva che non è mai stata presentata, che è la potenziale causa dell'effetto, va bene? L'effetto è la spesa caduta. La causa che non era stata presentata viene riconosciuta come se fosse stata presentata, perché uno fa inferenze e queste inferenze diventano ricordi. La stessa cosa succede anche nell'altra direzione, per cui uno ricorda, viene presentata una diapositiva di questo tipo, una persona che sta per fare un'azione e viene ricordata un'azione che non è stata presentata, come per esempio quella di bere, che è un'azione compatibile e facilmente inferibile. Quindi, e le persone poi riportano questo come se l'avessero visto, va bene? Lo ricordano. Allora, vediamo adesso l'ultimo problema. Quanto tempo? Già passato? Ancora 5 minuti, 2 minuti? Vediamo adesso l'ultimo problema, che è quello della... E tutte queste, voglio dire, sono problemi aperti che propongo, va bene? La valutazione della credibilità. Spesso si confonde la credibilità di un testimone con la veridicità del contenuto. E purtroppo la credibilità in realtà è diversa dall'attendibilità e l'attendibilità è diversa dalla veridicità, nel senso che se un testimone è credibile o non credibile è irrilevante per capire se quello che dice è accurato o non accurato. Quindi questi fattori non vengono tenuti distinti, per cui spesso la valutazione della credibilità di un testimone si basa su elementi spuri. Scusate, questa è la relazione tra sicurezza del testimone, confidenza e accuratezza. La confidenza e l'accuratezza in realtà hanno una relazione bassissima. Una persona può essere molto certa di quello che dice e essere completamente inaccurato. E quali sono alcuni dei fattori spuri che influenzano la credibilità di un testimone? Sono la sicurezza, per l'appunto, come dicevo, il tono della voce. Non per nulla negli Stati Uniti, quando uno va a fare il testimone, viene preparato dagli avvocati difensori. Fa proprio un training, esattamente, varie ore di training in cui gli si insegna come parlare, dove guardare, se muovere o non muovere le mani, come vestirsi, se andare o non andare dal parrucchiere e così via. Adesso perdonate i miei capelli. Perché il tono della voce, la postura, quindi come uno sta, l'atteggiamento generale, influenzano moltissimo, influenza molto anche la struttura del resoconto, ma ci sono anche tutta una serie di altri elementi esterni che per l'appunto gli avvocati difensori conoscono molto meglio degli psicologi e quindi li usano moltissimo, che sono il tipo di volto, i capelli, l'abbigliamento, se una persona fa così con le mani o non fa così con le mani, dove mette i piedi, va bene? Quindi tutta una serie di elementi che vengono utilizzati poi al fine di valutare se una persona dice la verità oppure no, in un qualche modo. Negli Stati Uniti sicuramente la razza e il gruppo etnico contano moltissimo, ma contano moltissimo implicitamente in tutti noi, questo spero di avere poi la possibilità di far vedere tre o quattro diapositive. Ecco sì, contano moltissimo anche in tutti noi. Allora la decisione è questa persona un bibliotecario? Quello che utilizziamo noi è, come persone ingenue, sono elementi assolutamente irrilevanti. Per cui se doveste fare un ranking, quindi ordinare queste tre persone nel ruolo di bibliotecario, è un bibliotecario? Ma lui potrebbe essere un bibliotecario, ma la prima impressione è, ma che? Voglio dire un bibliotecario? No, lui farà il modello, non so cosa fa. L'acchiappatore di donne, non so cosa fare. Quindi noi abbiamo questo sistema, e adesso non ho tempo per parlarne per bene, ma questo sistema per cui i nostri pregiudizi, e parlo di pregiudizi come pregiudizi, nel senso che sono elementi non pensati, inconsapevoli, che agiscono automaticamente, che ci fanno sì che noi giudichiamo le persone in modo abbastanza immediato, dopodiché il training è quello di tornare indietro e dire, beh, il mio giudizio immediato è questo, però devo fare anche ipotesi diverse, può darsi che faccia anche qualcos'altro e che sia un bibliotecario. Quindi tutti questi elementi in interazione appunto con le convenzioni di chi valuta, le conoscenze di chi valuta, i pregiudizi di chi valuta, eccetera, determinano poi se una persona, se un testimone viene considerato credibile oppure no. E la sicurezza del testimone e non l'accuratezza spesso sono gli elementi su cui si basa la valutazione e il giudizio finale. E questo cosa comporta? E questa è la mia frasetta finale. Comporta il paradosso che talvolta chi è molto bravo a mentire può essere creduto molto di più di una persona che non è brava a mentire, perché una persona non brava a mentire non è abituata a tenere sotto controllo tutti quegli elementi che in realtà il mentitore abile tiene perfettamente sotto controllo. E quindi attenzione, nel senso, ripeto, tutto questo, qual è il significato, qual è il messaggio? Il messaggio è: noi funzioniamo molto bene, noi siamo tutti molto bravi, il nostro sistema cognitivo funziona molto bene, attenzione a come si organizza l'assunzione e la valutazione della testimonianza, perché noi, come esseri umani, in realtà siamo proni ad errori. Ad errori che poi in realtà possono avere conseguenze molto importanti. Grazie, dovrei aver finito.